Deuteronomio capitolo 4 e leggiamo i versetti che vanno dal 6 al 13. Volontario.
Li osserverete dunque e li metterete in pratica, poiché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutti questi statuti, diranno: questa grande nazione è un popolo saggio e intelligente. Quale grande nazione è infatti Dio così vicino a sé, come l'Eterno il nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha statuti e decreti giusti come tutta questa legge che oggi vi metto davanti? Solo bada bene a te stesso e veglia diligentemente sull'anima tua, per non dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto e perché non si allontanino dal tuo cuore per tutti i giorni della tua vita, ma insegnali ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli, specialmente circa il giorno in cui sei comparso davanti all'Eterno, il tuo Dio in Horeb, quando l'Eterno mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi per tutti i giorni che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Allora voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte, e il monte ardeva nelle fiamme che si innalzavano in mezzo al cielo, ed era circondato da tenebre, nuvole e fitta oscurità. E l'Eterno vi parlò dal mezzo del fuoco. Voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste alcuna figura, udiste solo una voce. Così egli vi promulgò il suo patto che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su 2 tavole di pietra. Amen.
Amen, grazie. Allora, c'era anche una parte prima, ma che comunque possiamo leggere poi a casa. Praticamente per introdurre il momento storico in cui si trova Israele, sono passati 38 anni da quando il Signore ha dato le sue leggi a Mosè sul Monte Sinai. E qui, in questo momento storico, che abbiamo letto, siamo alla vigilia dell'ingresso nella terra di Canaan da parte di Israele. E l'Eterno in questo caso, se sul Monte Sinai l'Eterno aveva dato le tavole e la legge a Mosè, qui l'Eterno spiega la legge, cioè la Torah, a Mosè e che a sua volta la spiega al popolo. La Torah, diciamo la legge, è sempre meglio che abbiamo saputo per gli studi che abbiamo condotto che è sempre meglio chiamarla Torah, perché ha un significato molto più ampio e molto completo rispetto alla parola legge che è tradotta nella nostra lingua. E, infatti, la Torah è una parola che deriva da una radice ebraica che significa istruire, guidare, condurre. Quindi qua abbiamo, in questo capitolo, abbiamo Mosè che riceve le istruzioni dal Signore e ripete la legge al suo popolo. Qua siamo in un momento storico particolare. Dopo un lungo peregrinare nel deserto, il popolo sta per entrare nella cosiddetta terra promessa. Sono morti quasi tutti quelli che si erano ribellati al Signore per l'idolatria commessa a Sittim, dove il popolo, diciamo nell'episodio di Baal Peor, fece idolatria fornicando con le figlie di Moab. E per questo il Signore punì il suo popolo con una calamità tale che morirono 24.000 persone. Non solo questo, ricordiamoci anche che l'episodio del vitello d'oro che ha fatto poi sì che Mosè non riuscì, non poté entrare nella terra promessa, ebbe solo la concessione da parte del Signore di poter guardarla dalle alture. E al suo posto sappiamo che il Signore scelse poi Giosuè, a cui diede l'onore di entrare nella terra di Canaan. In questi versetti all'inizio scrive che chi rimase fedele all'Eterno, non li abbiamo letti questi, rimase in vita e sì, in questo modo poté apprestarsi ad entrare alla terra di Canaan. Quindi è un momento molto particolare, molto, diciamo, se vogliamo, drammatico e anche importante nella vita di Israele e degli ebrei. Ora io leggo la continuazione, che è sempre il capitolo 4, i versetti dal 15 al 20. E sono proprio delle istruzioni di come il Signore parla al suo popolo, di come ci si deve rapportare col Signore. Poiché dunque non vedeste alcun figura il giorno in cui l'Eterno vi parlò in Horeb, nel mezzo del fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre. Perché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita, nella forma di qualche figura, la rappresentazione di un uomo o di una donna, la rappresentazione di qualsiasi animale che è sulla terra, la rappresentazione di qualsiasi uccello che vola nel cielo, la rappresentazione di qualsiasi cosa che striscia sul suolo, la rappresentazione di qualsiasi pesce che è nelle acque sotto la terra. Poiché, alzando gli occhi al cielo, e sottolinea, cerchiamo di ricordarci poi questa parte, e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto ciò è l'esercito celeste, tu non sei attirato a prostrarti davanti a queste cose e a servirle, cosa che l'Eterno, il tuo Dio, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ma l'Eterno ha preso voi e vi ha fatto uscire dalla fornace di ferro, dall'Egitto, per essere per lui un popolo, un'eredità come siete oggi. Il cielo, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste sono cose che il Signore, l'Eterno, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Quindi non sono una cosa prerogativa di un credente, perché tutti li vedono e tutti è dato ammirare i paesaggi, ammirare le stelle, ammirare il creato. Come è scritto qua. Poi vorrei ancora leggere, girando pagina, i versetti che vanno dal 32 al 35. Se qualcuno mi può aiutare, è la manifestazione di Dio ad Israele.
Intanto pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra. E chiedi da un'estremità del cielo all'altra se vi fu mai una cosa grande come questa, o si è mai udita una cosa simile a questa. Vi fu mai alcun popolo che abbia udito la voce di Dio parlare di mezzo al fuoco, come l'hai udita tu, e sia rimasto in vita? O vi fu mai alcun Dio che abbia provato ad andare a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra nazione, mediante prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con grandi terrori, come fece per voi l'Eterno, il vostro Dio, in Egitto sotto i vostri occhi? Tutto questo ti è stato mostrato affinché riconosca che l'Eterno è Dio e che non v'è alcun altro fuori di lui.
Grazie. Qua il Signore si manifesta come unico ed è colui che va a prendere il suo popolo, addirittura con prove, segni, prodigi, battaglie, tutti episodi che sono concreti, che manifestano la volontà del Signore e, diciamo, fanno sì che il Signore possa intervenire nella vita, in questo caso degli ebrei, di Israele. Poi io leggerei, perché ho i segni più che altro, ancora il Vangelo di Giovanni al capitolo 15, i versetti che vanno dal 14 al 16. Non ho detto apposta Nuovo Testamento perché da quello che ho capito io, andando anche a leggere qualche studio, la parola di Dio è unitaria, quindi come c'è anche stato insegnato, non si può mettere una pagina bianca tra dei libri che hanno lo stesso filo conduttore, che sono solo distanti degli anni, del tempo l'uno dall'altro. Quindi è tutta parola di Dio per un credente. Perché il Dio che si manifesta attraverso la scrittura e attraverso la conoscenza personale di Gesù è lo stesso. Il Dio dell'Eterno, degli eserciti per gli ebrei e Gesù il Salvatore per noi che siamo credenti e suoi figli e ci dichiariamo suoi figli. E Gesù dice al versetto 14 del capitolo 15 di Giovanni: Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Noi siamo suoi amici se facciamo quello che lui ci comanda. E poi non siete voi che avete scelto me, ma è Gesù che ha scelto noi. Come in Deuteronomio da qualche parte dice che se non mi ricordo più se è Deuteronomio o Salmo, dice che è o in un salmo, è il Signore che ha dato la sua legge a noi, e ci ha, non che il suo patto ce l'ha dato lui, e sta a noi sottoscriverlo e riceverlo. Allora, poi leggerei ancora, poi smetto di leggere, se no quello. Andiamo. Allora, sempre il Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. I versetti dal 39 al 42, in cui dice Gesù: Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete l'amore di Dio in voi. E qua dice delle cose abbastanza, diciamo, tra virgolette, dure, perché molti nel suo tempo gli hanno detto: il tuo parlare è duro. In realtà non è un parlare duro, è un parlare giusto. Dice che se vogliamo, noi investighiamo le scritture, quello che potrebbe fare un credente, ma la cosa più importante è andare a lui, avere questa comunione con lui. E perché dice che non abbiamo comunione con lui, il Signore, in questo caso, però può essere riferito anche a noi. Perché non avete l'amore di Dio in voi. E questo è un segno tangibile, concreto, della presenza nella vita di un credente del Signore oppure no. Allora, abbiamo letto qua due parti della scrittura che apparentemente possono essere distanti parecchio per tempo, per cose che vengono dette. In realtà io credo che siano perfettamente collegate e perfettamente coerenti tra di loro, perché vi è la manifestazione dell'Eterno ad un popolo e vi è la manifestazione sempre dell'Eterno, Gesù, Dio è eterno, esistente prima della fondazione del mondo. In principio era la parola, c'è scritto. È la manifestazione quindi di Gesù per i suoi figli e per chi crede in lui. Per quanto riguarda la Torah, il Deuteronomio, il libro del Deuteronomio, al capitolo 4, in cui io trovo un capitolo meraviglioso, viene spiegata la Torah, la legge dell'Eterno al suo popolo. Però la Torah, abbiamo detto che non si può chiamare, non va tradotto, non è bene tradurla con legge, in quanto sistema di leggi, un sistema giuridico, che può sembrare freddo e distaccato. Molti nella storia hanno detto che c'era, prima ancora delle leggi del Sinai, c'era il codice di Hammurabi e altre stele che sono state trovate, adesso mi sfuggono i nomi, comunque con un po' di pazienza uno può andarsele a cercare e si legge proprio che c'erano delle leggi che ancora prima del Sinai, dell'incontro tra Mosè con l'Eterno e dell'Eterno col suo popolo, alcuni popoli circostanti alle terre dove noi, in cui si svolgono i fatti della Bibbia, hanno promulgato delle leggi che erano diciamo considerate abbastanza eque e corrette per i tempi in cui sono state e quindi vengono prese come esempio. In realtà la legge del Sinai non va paragonata con queste leggi del codice Hammurabi perché se ne fa un grande torto al Signore, perché quelle lì sono leggi civili fatte dagli uomini, invece la legge, la Torah insegnata, insegnamento, guida dall'alto, dal cielo che viene verso l'uomo, è qualcosa di molto più alto e molto più nobile e molto più ricco, che può veramente cambiare con l'ubbidienza la vita di ogni persona. Perché attraverso queste parole che abbiamo letto stamattina, io le ho lette e rilette, bisogna leggerle e rileggerle tante volte, soffermarsi, ritornare indietro, proprio con passione. Ci va tempo, ci va un po' di sforzo, però è necessario per poter far sì che queste cose diventino noi, che queste parole, cioè il corpo di Cristo, questa parola che noi leggiamo, possa entrare dentro di noi. Gesù diceva: se non mangiate la mia parola, e come facciamo a mangiarla? Basta leggerla. Basta leggerla e assumerla, farla propria. Dicevo che il sistema giuridico che viene dato dall'Eterno a Mosè su Sinai non è un sistema giuridico freddo e distaccato, ma è un insegnamento amorevole di un padre giusto verso i propri figli. Abbiamo un grandissimo esempio di come l'Eterno ha agito col suo popolo. In queste poche righe che abbiamo letto, se vi riflettiamo sopra, vi si legge la maestà dell'Eterno. Io vedo la maestà dell'Eterno in queste parole. Come la possiamo vedere in Gesù, che la parola ebraica di Gesù è Yeshua, il Signore salva. Vi leggiamo il suo amore incondizionato, puro, la sua misericordia, come abbiamo letto anche, se si legge tutto bene il capitolo 4 del Deuteronomio, si capisce proprio la misericordia dell'Eterno. E la sua opera meravigliosa che lui è andato a prendere il suo popolo. Allo stesso modo Gesù ci ha aperto una porta per entrare, per essere innestati nella fede. Ci ha dato quel lasciapassare che ai tempi di guerra, nella seconda guerra mondiale, era così importante per salvare la propria vita, vedendo nei film, nei racconti di storie, chi aveva un lasciapassare o un passaporto americano, un passaporto svizzero, poteva salvare la vita nei campi di concentramento. Ebbene, per i credenti Gesù è questo passaporto, questo lasciapassare che ci giustifica agli occhi dell'Eterno e cancella i nostri peccati. Quindi, cari fratelli, quello che volevo dire è che non è importante quanto noi conosciamo delle scritture, ma quanto le scritture hanno potere su di noi. È importante riconoscere se la parola che leggiamo ha presa sulla nostra stessa vita. I discepoli sulla via di Emmaus dissero, quando avevano incontrato Gesù e dopo che avevano, prima non capivano perché i loro occhi erano, diciamo, interdetti. Dopo, quando Gesù parlò e spezzò il pane con loro, capirono e dissero: non ci ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Il Signore stesso apriva le scritture ai suoi fratelli, ai suoi amici credenti. Occorre però credere al Signore e credere che queste parole siano vere, mettersi in discussione e vivere in prima persona gli insegnamenti che leggiamo. È per quello che in Deuteronomio dice: insegnale ai vostri figli, perché Deuteronomio non è solo una ripetizione, una rilettura della legge che era già stata data, perché non avrebbe avuto nessun senso. Quello che è importante è che questa legge va ripetuta per poterla trasmettere alle generazioni future. Come noi cerchiamo, nonostante tutte le difficoltà, di trasmettere ai nostri cari i valori unici e assoluti che impariamo da Gesù e dall'opera del Signore. Solo in questo caso ha senso essere credenti, perché per conoscere e per citare a memoria dei versetti non ha assolutamente senso, a mio parere. Ecco che bisogna abbandonarsi all'Eterno e lasciare a Lui l'opera di guarire in noi. Nel nostro innario abbiamo un cantico che dice: quale amico in Cristo abbiamo? Dice amico, quindi presuppone che per noi Gesù, cioè l'Eterno, sia familiare, vicino, a tal punto da che noi possiamo confidarci con Lui. Però abbiamo letto in Giovanni, al capitolo 15, versetto 14: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Quindi c'è una condizione ben precisa. È questo che dobbiamo porci. Noi facciamo le cose che ci comanda Gesù o facciamo sempre di testa nostra, o facciamo un po' le cose che ci comanda Gesù e un po' di testa nostra. Ognuno sa di cosa parlo, perché non è una cosa che io dico dall'alto verso delle persone che, dei fratelli che sono nell'errore. Io sono nell'errore per primo e queste cose servono a me. E quindi le ripeto perché deve prima funzionare su di me e poi può funzionare anche sui miei fratelli e sugli altri. Quindi, se compriamo il peccato, questa condizione che ci dice Gesù, non ce l'abbiamo di certo. Occorre dare ascolto agli statuti e ai decreti, come dice in Deuteronomio 4, osservarli e metterli in pratica. Vedete, nella legge del Signore, nella parola del Signore, non c'è mai nulla di teorico, è tutto sempre estremamente molto pratico. Grazie al peccato siamo scollegati dal Signore e quindi il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere è completamente lontano dal Signore e noi quindi non possiamo assolutamente avere intimità con Lui, come dice il nostro inno, quale amico in Cristo abbiamo. Possiamo solo dirlo se rientriamo in questa clausola, in questo patto. È un momento di revisione proprio questa che dobbiamo fare, della nostra posizione nei confronti della scrittura, nei confronti della comunità e nei confronti del Signore praticamente. Un'altra cosa che ho notato, che in Giovanni al capitolo 5, versetti 41 e 42, dice che Gesù, io non prendo gloria da voi. Ecco che quando diamo gloria a Dio per le sue opere, non facciamo niente di speciale. Ritorniamo a Deuteronomio 4, quando dice che tutte le stelle, il firmamento sono state date a tutti i popoli. Quindi dare gloria a Dio perché vediamo un bel paesaggio, le cascate, il cielo stellato, è solo un riconoscerlo. Però se si ferma questo, non serve a niente, è come tutti i popoli che sono sotto i cieli. Non facciamo nulla di speciale in questo caso. In questo caso la parola del Signore vuole dire che il cielo, il sole, la luna, le stelle sono cose che il Signore, il tuo Dio, ha segnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Bisogna anche smontare i ragionamenti di coloro che credono che l'Eterno sia nella natura, negli alberi, nelle cascate. Questo è tutto falso se lo rapportiamo alle scritture, perché questa qua è veramente solo pura idolatria. È quello che viene chiamato panteismo, cioè Dio è tutto e tutto è Dio. Certo che Dio è tutto per il credente, ma non è vero il contrario. E qua in Deuteronomio c'è cioè, se lo insegna, l'unico Dio apparso in mezzo al fuoco. Non, gli ebrei non lo vedevano, non aveva un'immagine, una forma, e quindi avverte, ammonisce proprio in modo molto forte di non farsi immagine né di uomo, quindi donna uomo, né di animali, né di addirittura delle meraviglie che uno può vedere. In un'altra parte della Bibbia troviamo scritto: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Nel Salmo 19, versetto 1. Qua sta a significare che è il creato che dà gloria a Dio per il solo fatto di esistere, non l'uomo. L'uomo può solo ringraziare il Signore, l'Eterno, e conformarsi alla legge che gli ha dato. Solamente l'ubbidienza dice a Dio che noi lo amiamo. Infatti Gesù dice a Pietro, lo sai, Pietro gli chiede, ma tu mi ami, Pietro? E Pietro gli dice, sì, ti amo, Signore. E glielo ripete 3 volte, mi sembra, finché alla fine Pietro dice: ma lo sai, tu sai tutto, Signore. E Gesù cosa gli risponde sempre? Pasci le mie pecore. Cioè, la dimostrazione dell'amore che noi abbiamo nei confronti del Signore è fare l'opera del Signore. In questo caso Pietro doveva occuparsi delle pecore, perché poi sappiamo che su questa testimonianza che Pietro ha dato è poi nata la prima chiesa. Le opere che il Signore fa, come le stelle, abbiamo letto prima, parlano da sole del Signore. Quello che è veramente importante è quello che noi non vediamo. Chi sta dietro a tale meraviglia che osserviamo tutti i giorni nella creazione? Anche la creazione, anche l'essere umano fa parte della creazione, quindi anche la meraviglia che abbiamo per un bambino appena nato, per l'ammirazione stessa per come è fatto il corpo umano, che è una cosa meravigliosa, è una cosa che ci porta all'eterno, però non deve essere fatta in modo solo materialistico, cioè pensare solo all'essere umano che abbiamo davanti agli occhi, oppure solo alla bellezza fine a se stessa di un paesaggio. E se conosciamo che c'è un creatore, abbiamo l'obbligo, l'imperativo morale, in quanto ci dichiariamo credenti, di volerlo conoscere per non morire poi nei nostri peccati. Vedete, cari fratelli, ogni parola, ogni insegnamento delle scritture che sono parola di Dio, sono sempre una questione di vita o di morte. Infatti in Deuteronomio dice: imparate queste e mettetele in pratica affinché viviate. Noi credenti dovremmo dare gloria a Dio col nostro essere, con il nostro corpo. In un'altra parte dice: siate un sacrificio vivente, con la nostra mente, con la nostra anima, con la nostra volontà, per quello che ci è stato dato il primo comandamento. E se non lo facciamo, dobbiamo porci assolutamente qualche domanda. Prima dobbiamo dare gloria a Dio con i fatti e poi con le parole, ma dare gloria a Dio con i fatti non significa sforzarci di... Se siamo in comunione col Signore, i fatti vengono da sé, sono naturali. Occorre prima la sostanza, perché se no altrimenti è come quelli che stanno con un piede nella fede e un piede fuori dalla fede. Questo è un atteggiamento molto pericoloso perché ci può portare all'inferno direttamente. Noi non siamo capaci con la nostra natura corrotta dal peccato a cambiare. Con i nostri sforzi, con la nostra conoscenza, non arriviamo mai a nulla. L'opera che uno fa è sempre dell'Eterno, perché è Lui che ci permette di farla, ci dà la forza, ci dà l'intelligenza per farla. In Deuteronomio 4, anche al versetto 34, leggiamo: vi fu mai alcun Dio che abbia provato ad andare a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, prodigi e battaglie? E questo è il nostro Dio. Questo qua è il nostro Dio. Gesù ci è venuto a prendere nelle condizioni in cui noi... C'è una parte della scrittura che dice: odiosi, odiandoci a vicenda, oppure che non facevamo altro solo che cattiverie l'un con l'altro. Ecco, il Signore è venuto a prenderci in questa condizione attraverso segni, prodigi, come ha fatto nel deserto, con segni, prodigi, battaglie, col suo braccio teso. È venuto allo stesso modo Gesù a prenderci, a prendermi in mezzo a queste cose. Infatti è Lui che ci ha scelti, è Lui che ci ha formati, ma noi il nostro compito è di collaborare. Essergli grati, invocarlo, importunarlo numerose volte, come abbiamo letto un po' di volte, un po' di domeniche fa, quando dice che quei credenti hanno addirittura scoperchiato il tetto per andare da Gesù. Quindi si sono non solo attivati, sono passati fatti molto concreti. E in un'altra parte della scrittura, quando dice che il cieco di Gerico sapeva che passava Gesù da quella parte, si è messo a gridare e gridava proprio. E tutti quelli che gli erano attorno cercavano di farlo stare zitto. Appena gli dicevano quello, lui cosa ha fatto? Ha gridato ancora di più. Ha gridato ancora di più perché è come quando uno si sente in colpa. Perché se uno non si sente in colpa, non ha senso confrontarsi con la scrittura. Non perché uno deve essere per forza colpevole, ma perché se uno analizza se stesso con sincerità, con onestà, come dice anche Paolo, noi presentiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo, di ogni fratello in fede. Io presento me stesso, sono questo, cioè non posso farci niente, c'è il mio passato che pesa su di me. E poi io sono questo, fatto con due gambe e due braccia, magari una gamba un po' più corta, quindi zoppico anche un po' di più. E cosa ha fatto il cieco? Si è messo a urlare, appena gli hanno detto di stare zitto, lui si è messo a urlare ancora di più. Ma perché? Perché aveva desiderio nel suo cuore di avvicinarsi al Signore. E il Signore cosa gli ha detto? Prima cosa il cieco cosa ha fatto? Si è tolto i suoi vestiti. E io questo non l'ho capito. Perché? Però credo, voglio dire, andare al Signore completamente, senza nessuna malizia, senza nessuna, nessuna cattiveria, senza nessun doppio fine. È andato al Signore senza i suoi vestiti e il Signore gli ha detto: la tua fede ti ha guarito. E la fede può essere pura solamente se uno ha questo atteggiamento quasi di un bambino nei confronti del Signore. Perché sappiamo che dice: la fede è certezza di cose che non si vedono, dimostrazioni di realtà. Adesso non me ne ricordo più perché sto andando un po' a ruota libera. Comunque, certezza di cose che non si vedono. Quindi noi quando ammiriamo le stelle, non dobbiamo vedere solo le stelle, dobbiamo ammirare chi ci sta dietro. Solo facendo così, desiderando conoscere chi sta dietro queste cose, noi possiamo tenere il fuoco della fede acceso, perché altrimenti ci fermiamo solo all'apparenza. Sappiamo che infatti cosa fa Gesù? Gesù guarda al cuore, non all'apparenza, e noi vogliamo essere diversi dal Signore, se no siamo miseri se guardiamo solo all'apparenza. Ho perso il segno. Ecco, desiderare di vedere le cose che non si vedono è un segno di fede. Prima dicevo della fiamma accesa della fede nel nostro cuore, è la stessa cosa dell'olio nelle lampade delle 10 vergini. Chi non ce l'aveva e chi ce l'aveva. E chi ce l'aveva è stato accolto ed è entrato col Signore, alle nozze. Infatti dice: il Signore prende gloria non dagli uomini, quindi non dall'ammirazione di quello: ah, Signore, sei grande, hai fatto questo, hai sconfitto dei nostri nemici. E il Signore cosa dice? Io vi conosco e so che non avete l'amore di Dio in voi. È solo questo amore di Dio che può far sì che noi facciamo le opere del Signore e che ci fa cambiare. Questo amore di Dio è quello che gli ebrei chiamano shalom, è uno stato d'essere, quello dei veri figli di Dio, che non guardano, come abbiamo detto prima, le apparenze, ma la sostanza, quelli che giudicano con giustizia e onestà e non ingannano il suo prossimo. I veri credenti bramano ardentemente le cose che non si vedono, sono solo queste cose che ci donano la pace e la vita. In un salmo possiamo leggere: la legge dell'Eterno è perfetto, essa ristora l'anima. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Ebbene, questi precetti, cari fratelli, siano le leggi dell'universo, che sono le leggi che ci. Io quando guardo il cielo ho calma, ma non perché vedo una cosa bella, perché probabilmente dietro questa calma che è proprio questo versetto: la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. E pensare che queste stelle, questi pianeti si muovono con un disegno perfetto, che a noi non è dato capire, perché più un uomo va avanti nella conoscenza, più sa che non capisce niente, perché comunque come fanno a galleggiare nel vuoto questi pianeti? Come fanno a muoversi con tale perfezione senza che si vadano a scontrare? E quindi questa legge, diciamo la legge dell'Eterno, è sia la legge della creazione della natura, ma la legge anche morale della Torah. Quindi sono cose che sono perfettamente unite tra di loro, non sono distaccate. E volevo ancora raccontare una cosa molto singolare, che ho guardato un po' di documentari che parlano delle scoperte nello spazio che fanno gli scienziati americani, e c'era un racconto che alla fine poi mi ha fatto sorridere, perché un filmato lungo mezz'ora più o meno, e diceva che questi scienziati nel 2006 hanno fatto una sonda spaziale grossa come un pianoforte e l'hanno sparato in aria. Perché questa sonda doveva raggiungere Nettuno e i confini del sistema solare. Ebbene, questa sonda è andata avanti, dal 2006 sono passati 10 anni. Loro ogni tanto la riaccendevano perché la facevano dormire, e questa, visto che è nel vuoto, andava sempre avanti. A un certo punto, quando stava per scadere il decimo anno, che erano vicini a Plutone, provano a accenderla e non si accende. Sono andati tutti nel panico, c'erano 200 persone tra scienziati, ingegneri, dirigenti della NASA, ma proprio nel panico sono andati, perché 10 anni di lavoro per poi che questa cosa non si accendeva. Comunque, alla fine della fiera hanno trigato anche il fatto interessante che c'erano 16 o 20 ore di... Loro mandavano un'informazione, ci andava 20 ore prima che questa informazione arrivasse alla navicella. Quindi erano tutti sfasati i tempi. Comunque, sono riusciti a riaccenderla e questa navicella ha mandato delle foto di Plutone nel 2016, mi sembra sia successo. E adesso sta andando più avanti, nel 2019 dovrebbe arrivare ai confini del sistema solare nostro, se non si spegne. Comunque, cosa hanno fatto? Erano tutti entusiasmi delle foto e cosa hanno trovato? Hanno trovato acqua sotto forma di ghiaccio, polvere, sassi, montagne e pianure. E c'era uno scienziato che era euforico, entusiasta, e diceva: ma questo pianeta qui è una cosa clamorosa perché è così articolato e vario come può essere paragonato alla Terra. Sì, però quello che non c'era era la vita. Però ecco quello che mi domando io, 10 anni di lavoro, di sforzi, di centinaia di persone per poi cosa fare? Trovare sassi, polvere, terra e ghiaccio. È questo che se noi osserviamo il mondo solo con questi occhi, con queste lenti, saremo sempre tristi, saremo sempre che ci manca qualcosa. Cari fratelli, non ho nient'altro da aggiungere, vi leggerei solamente... Per consolazione che a me ha consolato tanto, dei versetti in Isaia 56, a pagina 57. Eccolo qua. Così dice l'Eterno: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Beato l'uomo che agisce così, è il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo. Qua non è un'osservanza legalistica della legge. Qua osservare il sabato significa comprendere chi è Dio, chi hai di fronte e rispettare le sue regole. Perché rispetti le sue regole? Perché rispetti lui. E che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Non dica il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno: l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. E non dica all'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Alessandro era un eunuco, nel senso che ero uno senza forza che ho sprecato tanto nella mia vita. Poiché così dice l'Eterno: agli eunuchi che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto, darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore di quello dei figli e delle figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. È una meraviglia perché mi commuove questa cosa, perché questa se non è amore questo, io non so, non c'è nello, ma uno può andare anni e anni luce e non troverà mai un amore grande come questo. Sono poche parole di carta su un libro vecchio di 2000 anni e però sono... più grandi delle... sono l'eternità, non so come spiegare. Ci darà dentro queste mura un posto e un nome migliore di quello dei figli e delle figlie, cioè ancora di più di figli e figlie. Figli e figli per spiegare il grande amore che ci può essere tra gli esseri umani, tra padre e figlio, penso ci sia un amore quasi infinito, infinito proprio. E questo è ancora più grande, perché ci dà un nome ancora più grande di quello dei figli e delle figlie. E darà un nome eterno che non sarà mai cancellato. E questa è la nostra speranza, la speranza che abbiamo, che ho io e che credo che tutti noi fratelli abbiamo. Dobbiamo averla, anzi, dobbiamo assolutamente averla. E i figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno, per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo. E li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Come disse anche Gesù. Amen.
Amen. Amen.